Radio Emilia Romagna Musica. Scelto per voi
Daniele Venturi, atmosfere poetiche e sognanti nel suo CD d'esordio Quattro Lembi di Cielo. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Radio Emilia Romagna. Oggi vi parliamo del compositore bolognese Daniele Venturi e del suo CD d'esordio dal titolo Quattro Lembi di Cielo. Il brano che state ancora ascoltando in sottofondo si chiama Tratti Sospesi. Daniele Venturi è nato a Porretta Terme, in provincia di Bologna, nel 1971. Si è diplomato, sempre a Bologna, al Conservatorio Martini, in musica corale e direzione di coro, e poi al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, in composizione. Ha fatto successivamente corsi di perfezionamento in composizione con Giacomo Manzoni, Fabio Vacchi, Ivan Fedele e in direzione d'orchestra con Piero Bellugi. Tra i suoi oltre 60 lavori spicca la produzione teatrale Colapisce il ponte sospeso del 2003, Il festino in tempo di peste del 2004 da Alexander Sergeevich Pushkin, e le musiche di scena per Giuda del 2006, le musiche di scena per Typhon del 2007 da Joseph Conrad e Ombre e luci del 2008 per Mimo, Arpa e Live Electronics dedicate all'arpista Paola Ferrucci. Daniele Venturi è stato anche tra i due compositori selezionati nel marzo scorso per rappresentare l'Italia al convegno internazionale dello IAMIC a Toronto, lo IAMIC cioè l'International Association of Music Information Centers. Ma torniamo al CD Quattro Lembi di Cielo, che raccoglie 12 brani composti da Daniele Venturi tra il 2003 e il 2008, eseguiti da musicisti di punta della scena nazionale. Oltre a Raffaello Negri e Nicola Baroni, sono da segnalare i contributi del soprano Barbara Vignutelli, della violinista Antonella Guasti, dell'arpista Paola Perrucci e del controtenore di fama internazionale Alessandro Carmignani. Abbiamo appena ascoltato il brano Trois Tristes, tratto dal CD Quattro Lembi di Cielo del compositore bolognese Daniele Venturi, che abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi. Ciao Daniele.
Ciao a tutti, buongiorno.
Bene, i 12 brani contenuti nel tuo CD sembrano diverse tappe di uno stesso viaggio, un percorso personale dalla giovinezza alla maturità. Parlaci un po' di questo viaggio.
Ma è un'esplorazione all'interno della materia sonora, delle possibilità espressive degli strumenti e della voce umana. In effetti tu hai parlato di Trois Tristes, in realtà questo brano ha all'interno un aspetto simbolico molto forte, il concetto del numero 3, che se voi conoscete il disco Quattro Lembi di Cielo, 4 per 3, i 12 pezzi che compongono questo percorso, c'è un aspetto simbolico che attanaglia un po' sempre questo CD. 3, come sappiamo, è il numero della completezza, anche il numero della rottura della coppia, quindi ha un concetto molto forte di moto. Se voi notate Trois Tristes, in realtà è presente sempre la dentale tr, che nella musica può essere assoggettata alla figura, per esempio, del trillo, del tremolo, che sono figure di carattere sospensivo. In realtà questo brano l'ho dedicato a un amico diviso tra due donne, cioè rompeva il concetto della coppia.
Il tuo è un cielo molto variegato, che non ha un colore unico, viene attraversato da venti furiosi, brezze, si raggruma, si rasserena. Parlaci di questi tuoi lembi di cielo.
Ma l'idea iniziale dei Quattro Lembi di Cielo deriva dal primo brano che io ho costruito in maniera differente dagli altri, che è proprio il brano per violino solo che dà il titolo al CD. In realtà l'immagine è un'immagine abbastanza Sturm und Drang, tempesta e assalto, cioè la figura del violinista che suona in mezzo a quattro lembi di cielo in una tempesta, con l'arco, con i crini scrinati, cioè che tagliano la pioggia. È un'idea che mi è venuta in mente vedendo i suonatori di strada, no? Che spesso suonano in condizioni meteorologiche avverse, e in realtà ho pensato come riuscirò a creare un brano che possa dare questa idea dell'uomo all'interno della tempesta che suona. In effetti poi tutto il percorso è basato sul fatto che, se prendete per esempio Preludio all'infinito silenzio, le domande che mi hanno fatto su questo brano sono state tantissime: un brano post mortem, è un brano che prelude un silenzio infinito, cioè non finito. Questo è un po' il concetto della musica e del silenzio, no? In questo brano ci sono tantissimi pezzi che giocano sulla continuità e della discontinuità del suono e del silenzio, che nella musica acquisisce un valore teatrale, espressivo, ma anche proprio la semantica del silenzio, cioè il silenzio è una forma di linguaggio più forte della... No, pensiamo a una persona che è arrabbiata, cioè il silenzio è il modo più semplice per far capire all'altra persona che non voglio mettermi in contatto con te.
Nel marzo 2009 sei stato tra i due compositori italiani selezionati per rappresentare appunto l'Italia al convegno internazionale dello IAMIC a Toronto. Che cosa ha significato per te?
Non vorrei aprire una vena polemica nei confronti di questa realtà. C'è una realtà molto importante per me dal punto di vista di un riconoscimento, e sicuramente una tappa a livello internazionale importante per me. Cioè io ho dovuto preparare un CD che avesse una forza all'interno che era rappresentativa della mia poetica e della mia scrittura, quindi è stato un punto, io penso sempre che sia un punto di partenza, anche questo Quattro Lembi di Cielo, questo disco è un punto di partenza, Toronto è stato per me un punto di partenza. Purtroppo non siamo potuti andare anche con la delegazione del dell'AMI, che sono persone splendide che io ho potuto conoscere, perché mancano sempre i fondi. La realtà adesso attuale della cultura è che nella crisi, come noi parliamo, la crisi alla greca, cioè la crisi che è molto lunga ma che dà una forza in avanti. Ecco, io mi sento molto adesso, come altri miei compagni di viaggio, compositori, esecutori, all'interno di questa crisi, cioè che speriamo si risolva sociopoliticamente in breve tempo, altrimenti non rimarrà più nulla qua della cultura in Italia. Quindi questo per me è stato un grosso passo, però dall'altra parte non ho potuto avere il contatto con gli altri compositori di tutto il mondo, perché insomma la mancanza di fondi attanaglia l'Italia, attanaglia la cultura italiana.
Ascoltiamoci ora il brano Planto, contenuto nel CD Quattro Lembi di Cielo. Quali sono stati i compositori che maggiormente hanno influenzato il tuo modo di fare musica?
Questa è una domanda assai difficile che provo sinteticamente a rispondere. Diciamo che il primo in assoluto è Johann Sebastian Bach, perché io ho iniziato il mio studio partendo dalla voce, dal canto, per poi spostarmi su un breve periodo di studio organistico, dove ho imparato a conoscere un compositore straordinario quale Johann Sebastian Bach, cioè che è partito con uno stile ben forte ed ha concluso la propria vita con lo stesso stile, cioè uno stile già maturo nelle prime composizioni, una cosa straordinaria, un compositore straordinario. Poi anche Beethoven, che mi è servito molto per lavorare per esempio sui contrasti dinamici. E poi la traccia più importante per me è stata la scuola ungherese, Bartók, e parlo per quanto riguarda il concetto anche della trascrizione del canto popolare, molto, molto, moltissimo Ligeti, perché ha lavorato su composizioni straordinarie per gli italiani, un fascino molto, molto forte di Berio per l'esplorazione della materia sonora. Gigi Nono, brani come Canto Sospeso, La Terra e la Compagna, ma anche Gérard Griset, Les Chants de l'Amour, Canti dell'Amore, Oliver Messiaen, cioè sono stati tutti moltissimo, anche il mio maestro Giacomo Manzoni, che era molto amico di Gigi Nono, amico di Bruno Maderna, devo dire anche molto Salvatore Sciarrino per quello che ha fatto sull'esplorazione dei singoli strumenti. Insomma, è stato un percorso variegato. La mia situazione di studente all'interno del conservatorio è stata sempre in una posizione critica nei confronti dell'accademismo che attanaglia ancora tutt'oggi i conservatori, che sono già il nome conservatorio ti conserva non so da cosa. Però in realtà io sono dovuto fuggire dalle accademie per incontrare la figura di Giacomo Manzoni, una figura straordinaria per me, una sorta di padre proprio per quanto riguarda la mia formazione. Io per un bel po' di tempo ho rinnegato di poter scrivere musica contemporanea rifacendomi a stilemi di tipo stereotipato. Infatti non a caso quando gli ho chiesto se se poteva scrivere la prefazione del mio disco. Lui è una persona molto bulbera, ha detto: oh, ma cosa ti serve un vecchio, una cosa. In realtà ha poi centrato in pieno il cuore della mia musica, quel discorso che fa sugli orologiai e ragionieri. In realtà è stato io lo condivido in pieno, cioè la musica non è semplicemente tecnicismo, formalismo. Insomma, a me piace molto Mimmo Paladino, io non guardo Mimmo Paladino perché fa degli studi meravigliosi sui geroglifici egizi o cos'altro. Mi piace l'opera nella completezza, cioè le proporzioni, lo studio del colore, come lediga il colore, come lo esalta. Io cerco di mettere nella mia musica un po' questi contrasti di colore, questa fissità che è un po' anche della nostra pianura padana, no? Io vengo dalla montagna, però vivo spessissimo nelle città padane, quindi per cui sono molto affascinato anche dalla pianura, perché c'è questa fissità. Noi in montagna abbiamo un po' più di movimento, abbiamo queste montagne a misura d'uomo che ti fanno sentire non piccolissimo come le Dolomiti, ma un po' più grande.
Tu sei fondatore e direttore del coro di ispirazione popolare Gaudium e anche dell'ensemble vocale Ars Armonica. Parlaci un po' di questi tuoi impegni.
Il coro Gaudium è una avventura che ho iniziato nel 1992, pochi anni prima ho cominciato il lavoro di trascrizione sui canti popolari. Poi in realtà il nostro è un coro di ispirazione popolare, perché la musica popolare, cioè la filologia della musica, della trascrizione dell'etnomusicologia, citiamo per esempio, non so, un Roberto Leidi che ha fatto un lavoro di trascrizione curando ogni singolo particolare. Il nostro si ispira al canto popolare. Mi emoziono adesso a nominare, però io devo anche a Giorgio Vacchi, che ha fatto un lavoro straordinario. Io ho collaborato con lui, abbiamo tirato fuori tanti canti, quasi 4.000, insomma, tra varianti, canti vari, e da lì poi ho preso sempre l'ispirazione per i miei brani. Per quanto riguarda l'Ars Armonica, è un esperimento che è iniziato nel 2006 per proporre brani corali anche di musica nuova, perché in Italia non esistono o esistono pochissimi gruppi che si stanno dedicando in toto alla musica nuova. C'è il Coro Eclettica di Bologna, che è diretto oltretutto da due miei carissimi amici, che sta tentando la sperimentazione di fare musica nuova e di proporre questo nuovo linguaggio, coinvolgendo anche i compositori molto giovani. Io cerco di fare questo, insomma, il nostro poi è un ottetto vocale, cioè al massimo siamo 10 persone, quindi è un modo di cantare cameristico, è un'avventura che spero porti sicuramente dei frutti futuri.
Alla poetessa Alda Merini hai dedicato Angeli che avete bisogno del suono, e al poeta Sandro Penna Il mare è tutto azzurro. Ci parli di questi due brani?
Dunque, innanzitutto io adoro Alda Merini da quando ero ragazzo, cioè io mi interesso di poesia, poesia del Novecento, perché è una forma di cultura per me straordinaria, e mi sono imbattuto in Alda Merini, che sicuramente è la poetessa più rappresentativa che abbiamo in Italia. Poi l'amicizia comune con Sabina Guidotti, con cui ho lavorato, che è una scrittrice giovane ma molto molto promettente, che è stata poi allieva dell'Alda Merini, e mi ha fatto affascinare ancora di più alla figura di Alda Merini. Questo Angeli che avete bisogno del suono, innanzitutto l'organico, avrete visto, è molto particolare, cioè controtenore ed arpa. Parliamo un attimo del controtenore per chi non lo conosce, ma sicuramente avrete visto tutti, non so, Farinelli Voce Regina, che è praticamente un sopranista. Il controtenore è una voce, diciamo, di contralto, quindi lievemente più grave di quella del sopranista, che canta con una voce similare a quella che potrebbe essere una voce di donna o un mix tra voce di donna e fa voce di fanciullo. Io ho avuto la grande fortuna di incontrare Alessandro Carmignani, un controtenore che ha una carriera internazionale straordinaria, che, con cui sono diventato molto amico. Ho detto: guarda, io vorrei scrivere una cosa su Alda Merini, perché è una poetessa che cui voglio un gran bene, e potresti cantare per me questo Angeli che avete visto? Sì, lui ha accettato subito. E poi ho conosciuto nello stesso periodo un'arpista meravigliosa che è Paola Perucci, napoletana di origine ma pesarese di adozione, che è la massima arpista per quanto riguarda la musica nuova. Ha fatto prime di Adriano Guarnieri e di altri compositori molto importanti, e con lei e con Alessandro abbiamo iniziato un lavoro sul suono. Questo pezzo è un brano un po' che mi toglie dal vecchio e mi proietta nel nuovo. Questo 2007 per me è stato un po' l'anno di cambiamento del mio linguaggio, cioè c'è sempre un'evoluzione nel linguaggio. Questi brani sono frutti di un'evoluzione interiore notevole, ma questo brano in particolare, che gioca su una poesia che è brevissima, che vi potrò anche leggere: Angeli che avete bisogno del suono, angeli che non vi pentite, angeli che siete l'invidia e il desiderio dell'uomo. Potesse l'uomo avere una sola delle vostre ali per uccidersi di vero amore. Tratta dalla carne degli angeli di Alda Merini, è una poesia straordinaria che ha questo senso di sospensione che io cerco di creare con l'arpa, che è completamente trasfigurata. Anche la voce del controtenore, sentirete, è un po' trattata, cioè io non volevo una voce naturale, perché volevo una voce che fosse angelica, e quindi ci sono stati alcuni piccoli trattamenti. Non è una voce naturale, ma è una voce innaturale, una voce sovrannaturale.
Ascoltiamo ora il brano Bagliori. Una domanda un po' che rivolgiamo a tutti, ma essere nato e cresciuto in Emilia-Romagna, questa terra così ricca di artisti, di buona musica, in qualche modo ha influenzato il tuo lavoro?
E moltissimo, cioè l'Emilia è una fucina di artisti straordinari, pensiamo ai cantautori, ma anche a, pensiamo ai tenori, ai baritoni che abbiamo, cioè abbiamo delle persone straordinarie, cioè delle voci straordinarie. Sono stato fortunato perché comunque davanti a me c'era già una miniera. Io mi sento un po' un esploratore. Parlavo prima del mio contatto con il canto popolare. La mia vita è iniziata in un coro, mia vita musicale, 5 anni, dove si cantava già canti popolari. i canti popolari di tutte le regioni. Poi ad un certo punto mi sono reso conto che erano tutti belli, tutti straordinari. La diversità del regionalismo è grandissima. E noi avevamo un modo di cantare particolare, cioè abbiamo ancora un po' il canto popolare si sta perdendo, perché i vecchi che cantavano stanno scomparendo e adesso impera la televisione sulla testa e anche le radio, che noi abbiamo, nel lavoro di ricerca che abbiamo fatto, abbiamo visto che dall'avvento della radio in poi è cambiato il modo di cantare, cioè si imitava anche un po' i grammofoni come vocalità, mentre le canzoni prima, che sono state che sono anche antichissime, no? Mi viene in mente che io ho trovato un brano preambrosiano, Santa Lucia, un brano dove questa santa dona gli occhi a un re di Pasqua, un brano che ho cercato negli anni 90, che poi è stato per me molto importante per un certo tipo di poetica che riporto anche sui miei brani. Cioè essere nato qua è sicuramente una grande fortuna, perché comunque mi posso confrontare con dei grandi artisti e soprattutto con un patrimonio musicologico, etnomusicologico straordinario, che dai più è ignorato, ma che è proprio sotto, è underground, sotto la nostra terra.
Atmosfere poetiche e sognanti, un'originale ricerca timbrica, costruzioni musicali armoniose. Dove trovi l'ispirazione per comporre una musica così coinvolgente?
Sì, grazie per il coinvolgente. No, in realtà l'ispirazione deriva da un'esigenza interna che sicuramente ogni artista ha di fissare un'idea, una sensazione sulla carta. Il compositore fissa sulla carta, poi ha sempre l'incognita dell'esecutore, quindi quando i compositori erano esecutori allo stesso tempo e avevano un'idea, una realizzazione forse più vicina a quella che era la loro idea. In realtà il concetto dell'ispirazione è un'immagine, un qualcosa che è un'esigenza, un'urgenza espressiva.
Progetti per il futuro?
Adesso ho una commissione di un brano, guarda caso, sempre per voci, e una cosa per pianoforte e live che probabilmente si farà a New York, e che è un lavoro molto 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 lungo, che mi ha impegnato un anno intero. Il pianoforte è uno strumento che, se voi noterete, non c'è, non c'è neanche nel mio disco, perché lo trovo molto sfruttato, ma in realtà questo brano fa emergere, si chiama Space, un brano dove lo spazio diventa una sorta di scena, cioè lo spazio, la spazializzazione del suono, cioè il suono posto un po' in tutti i punti della sala. E il pianista suona non solo sui tasti, ma anche sulle corde, sulla cassa, con bacchette particolari, come sentirete per esempio, non so, in Tratti sospesi per arpa sola e anche in certi punti di Angeli che avete bisogno del suono, cioè lo strumento viene un po' modificato dall'esigenza espressiva, dall'esigenza timbrica, cioè il timbro mio è diverso dal timbro di un altro, e la ricerca nostra è proprio quella di creare un proprio, come un gruppo rock che crea un proprio sound, noi creiamo un'idea poetica, ma un'idea timbrica molto forte. Il coinvolgente è frutto forse della forza che abbiamo tutti noi, dell'anima interiore che abbiamo e della verità che sta nella grande musica, cioè una musica come parliamo di Bach, no? C'è una forza talmente interiore in quella musica che non si esaurisce nel corso dei secoli. Io spero che la mia musica già tra 10, 20, 2000 anni abbia ancora la stessa forza semantica, lo spero.
Salutiamo e ringraziamo Daniele Venturi, ciao Daniele, ascoltando il brano Sharanam.
Grazie a voi, tante.